questo libro non è una storia, o meglio non è la semplice narrazione del destino di un testo, non è neppure uno tra i tanti libri della sterminata bibliografia sul caso Moro. Gottoro opera una scelta più complessa, interpreta il proprio mestiere di storico attraverso un'ermeneutica degli avvenimenti che fanno la storia del memoriale Moro e pone subito le domande di una ricerca. Qual è stata la sorte degli originali e insieme qual è il livello di completezza del memoriale? Perché i brigatisti non distribuirono i testi di Moro come avevano promesso di fare? Come funzionò il doppio ritrovamento in via Montenevoso nel 78 e poi nel 90? Gottoro ricostruisce la vicenda del memoriale, della sua scrittura, della sua pubblicizzazione e del suo nascondimento da parte dei brigatisti, del suo primo ritrovamento imperfetto e delle censure operate da qualche apparato dello Stato, con dalla Chiesa da una parte a preservare prove e dall'altra il resto della caserma Pastrengo di Milano, che era ben rappresentata nella P2. Del suo secondo fortunoso recupero, delle sue parti mancanti, delle interpretazioni, delle riduzioni interessate, del disconoscimento denigratorio. Insieme alla storia di un testo, Gottoro ricostruisce il contesto di quei 55 giorni e dei tempi a seguire. Il contesto politico, la piazza, il movimento, le segrete stanze dei palazzi romani, gli interessi stranieri, Stati Uniti, Russia, Germania, palestinesi, israeliani, su questa povera terra di frontiera, le trame oscure dei servizi, i servizi ufficiali, il noto servizio, la P2, quell'appartamento. La storia di quel testo non può prescindere dai testimoni. E sia detto per inciso, Gottoro svolge un'accurata disamina dell'ambiguità di un discorso storico che sia una mera glorificazione del ruolo del testimone, che in testimoni che in questa vicenda parlano, tacciono, ambiguamente cambiano versione e ricordi, muoiono. Ne può prescindere dai suoi primi lettori, da coloro che per primi hanno posto domande e cercato risposte in quelle pagine. I morti che più non possono dire, Corelli e dalla Chiesa, e i sopravviventi, coloro che non vogliono parlare o ancora rimestano nell'ambiguità. E se quelle parole sono le parole di una scrittura prigioniera, non possono mancare i carcerieri, coloro che per primi costruirono il canone di questo testo, che decisero di non divulgare e di non pubblicizzare, che fecero domande precise, forse troppo precise, che operarono la prima censura sui testi, la prima manipolazione. Carcerieri, chi nella propria inadeguatezza intellettuale, chi nel furore rivoluzionario, chi nell'ambiguità di una rivendicazione piccolo borghese del proprio ruolo sociale. Tutti incapaci di porre freni all'ineluttabile destino, nessuno capace di interrogarsi sull'umanità che pure condividevano con quel prigioniero. È agghiacciante uno dei ricordi della Braghetti. I brigatisti leggono la lettera di Moro in cui Moro propone di entrare in una prigione, di fare uno scambio, di entrare in prigione, e il commento finale della Braghetti è: ridemmo alla lettura di quelle parole. Infine quell'uomo definitivamente solo, aggrappato alla scrittura e alla riscrittura, perché la scrittura può salvare e dare conforto, svelare verità e velare speranze. La scrittura è qui luogo di autenticità e di responsabilità assolute e illimitate. Sguardo di penetrante intelligenza, ancora e sempre tessitura di una mediazione politica anche nell'insostenibilità del momento presente. Non è una scrittura semplice, ma attenta e non cede alla semplificazione. La prigionia e la sua sofferenza scarnificano, ma rendono forse meno autentici i prigionieri? Non è forse moralmente abietto e cristianamente irricevibile, anche per una contingente ragione di Stato e di Stato d'eccezione, negare al prigioniero la scrivibilità morale delle proprie parole? O pretendere che il prigioniero accetti supinamente il proprio sacrificio senza riconoscerne di fatto il martirio? Quanta solitudine nell'essere abbandonato dagli amici o il sentirsi tale, forse qualcuno di quegli amici era anche in buona fede quando firmava i vari appelli apparsi sul Popolo, su Lotta Continua, eccetera, sicuramente qualcuno era in buona fede. Quelli di un'avventura politica e quelli degli anni della formazione cristiana e intellettuale. Certo, quelle parole furono dolenti e furiose, lucide e analitiche, tenerissime verso la famiglia e poco eroiche rispetto alla retorica della epistolografia dei padri della patria. Sono le parole che ci pervennero immediatamente, quelle che leggemmo dopo e quelle che ancora non abbiamo letto e che pure da qualche parte devono esistere, sempre che non siano state perse per sempre. Parole scritte e pervenute sotto un dominio pieno e incontrollato. E che qualcuno abbia recentemente mutuato quelle parole per difendere il proprio vuoto politico e morale è pornografia pura. Quelle parole che facevano paura rispetto al passato, quelle che prefiguravano la transizione infinita che ancora perdura. L'ermeneutica storica non si ferma alla lettura dei testi, dei contesti e degli avvenimenti. Goethe, attraverso l'esemplarità di quel momento storico e di questa vicenda, illumina l'evolversi della storia di questo paese e della sua classe dirigente. L'essere corpo della politica, l'essere meccanismo del potere ne permettono l'anatomia, la scomposizione, l'osservazione delle devianze patologiche, l'anamnesi. E proprio le parole di Moro e le parole del memoriale offrono una lettura lucida della storia del potere in Italia, delle sue degenerazioni e della sua drammatica implosione, in questi giorni ancora più immediatamente emergente. Il testo, I poveri resti pervenutici, è diviso in due parti distinte. La prima è la memoria difensiva del e nel processo brigatista, cui però mancano le domande, e poi una parte testimoniale testamentaria. Entrambe le parti ricostruiscono, sono un vero e proprio memoriale, la storia del potere in Italia. L'analisi dell'organizzazione del potere in Italia si svolge attraverso quattro ambiti di riflessione: la crisi politico-istituzionale degli anni Sessanta, il contesto internazionale delle fasi della crisi, il ruolo svolto dalla Democrazia Cristiana nei passaggi fondamentali della storia della Repubblica, la crisi della Repubblica dei partiti negli anni Settanta. La peculiarità dell'analisi politica di Moro, che è la peculiarità del suo progetto politico, è tutta tesa al compiere la democrazia, una democrazia che, unita dal respiro alto della Costituzione, si era immediatamente divisa e rinchiusa per motivi internazionali e insieme interni, economici, sociali, politici, ecclesiali, e si era attorcigliata senza una prospettiva di allargamento della condivisione democratica delle responsabilità. Moro era il punto imprescindibile di una mediazione lenta e complessa, non semplificabile, anche di democratizzazione delle masse popolari e di mobilizzazione dei blocchi sociali. In questo senso, la scelta dell'apertura delle università non poteva che pervenire dalla riflessione giovanile sulla comunità universitaria che non aveva percorso. Toglierlo di mezzo ha significato l'avvitamento di politiche difensiviste di una situazione di stallo che è infine implosa con Tangentopoli. Il nodo di Gordio della compiutezza della democrazia, Moro cercava di scioglierlo nella sua complessità per non spezzare la fune dell'unità del destino della democrazia stessa. Dopo di lui, semplificando, si è deciso di tagliare il nodo e con esso il filo della continuità, precipitando di fatto la democrazia nel baratro le cui scoscese ripe sono il populismo e il tecnicismo e il cui fondo è un nuovo blocco di sistema, quello che abbiamo sempre. Gotor condivide il giudizio di Giovanni Moro sulla capacità del padre di tematizzare il conflitto tra il sistema politico e la società, nella consapevolezza della delegittimazione dei partiti che non avrebbero più potuto rivendicare il monopolio della dimensione pubblica. Moro, che per capire le rivendicazioni del mondo giovanile nel 68 chiedeva permesso alla sua Fucci di assistere alle presidenze, tacendo, lì dove, come qualche testimone ha sostenuto in colloqui personali, il crinale tra servire la Chiesa e servire la rivoluzione non era ben definito. Gotor giustamente afferma che Moro, sia da libero che da prigioniero, è stato il politico italiano che meglio di ogni altro si è reso conto della crisi delle regole democratiche, intesa come difficoltà del sistema di governo parlamentare di risolvere il dilemma tra rappresentanza e decisione. Un problema comune a tante democrazie occidentali, ma che in Italia, ancora 30 anni dopo, si avverte con particolare urgenza. Moro, con la sua insistenza sulla presenza nella penisola di una destra profonda e non completamente espressa, sembrava ricordare che la nazionalizzazione delle masse nel nostro paese era avvenuta sotto il fascismo e perciò aveva assunto caratteri inevitabilmente autoritari. Una miscela particolare di iperpolitica e di antipolitica che la crisi degli anni 70 avrebbe riportato in auge, naturalmente sotto forme nuove e adeguate alla mutazione dei tempi. Un fattore obiettivo che avrebbe condizionato gli sviluppi della qualità della democrazia italiana nel lungo periodo, favorendovi l'attecchimento più che altrove di modelli populistici e plebiscitari di cui nelle pagine di Moro si legge in controluce la previsione. Citazione lunga ma necessaria. Cosa rimane di quella storia? Cosa quella storia illumina? Guttow riesce a farci percepire come quel testo, e con esso le lettere, siano già in noce lo sviluppo dell'Italia presente. A volo d'uccello, cosa è accaduto nei dei contesti di quel testo? La piazza, le piazze si svuotano, si sgonfia l'afflato anche un po' retorico della rivendicazione dei diritti, si torna a casa, si torna a studiare e a lavorare, si chiude un decennio e si interrompe una faticosa costruzione di comunità. Berlusconi nel 78 compra Telemilano e rieduca gli italiani titillando il disimpegno e l'antipolitica. La Democrazia Cristiana sopravviverà alla sua maledizione, alla maledizione di Moro, sino al 94 e a Tangentopoli, tradendo le sue origini per crollare insieme al muro di Berlino, non avendo colto le possibilità di un rinnovamento lento. La sinistra comincia il grande travaglio della sinistra italiana, anch'essa perde la capacità di incidere sul reale, divisa in mille rivoli, tentata dalle sirene di un potere facile o rinchiusa in un difensivismo sterile. I giovani metropense della sinistra extraparlamentare tornano a casa anche loro, qualcuno si salva, qualcuno diventa l'arrogante custode della purezza ideologica, qualcuno si concede all'antipolitica e soffia sul fuoco dell'altro scontento, qualcuno passa senza remore dalla rivoluzione proletaria alla rivoluzione liberista con non poco successo personale, l'importante del resto è fare la rivoluzione, meglio se profumatamente pagati. La Chiesa, Paolo VI non regge lo scrupolo. E la Chiesa italiana progressivamente si allontana dal grande respiro del Vaticano II, poi tenterà varie riprese, senza alcuna intelligenza degli avvenimenti e fallendo le proprie scommesse, di dettare l'agenda della politica cristianamente ispirata, stringendo patti col diavolo. Un memoriale dunque, un memoriale per ricordare, un memoriale che forse è ancora possibile ricostruire, se qualcuno, prima di morire, per l'età, o per chiudere in via definitiva la stagione del sangue, decidesse di dire e di illuminare, perché sarebbe bellissimo che ci fosse luce.